Amen. Prossimo messaggio da parte di Luca.
Un fratello.
Sì. Lui scrive: caro fratello Giuseppe, ho ascoltato la tua lezione di sabato e domenica scorsa. Volevo solo farti una piccola correzione fraterna. Spero di non offenderti. Le mie intenzioni sono volte alla condivisione e comprensione.
Bene, qui sta arrivando l'improvvero, insomma.
Quando dici che nel Vangelo...
Gesù, aiutami a aprire il cuore.
Amen.
Amen.
Quando dici che nel Vangelo Gesù non ha dato preghiere da recitare, in parte non è corretto. In Matteo 6, da 1 fino a 24, Gesù ci ha insegnato come pregare. Dice: voi dunque pregate così. E ci ha lasciato la più bella preghiera al nostro Signore. Ci dice ancora: non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di parole. E ci invita poi a pregare in comunione con Lui nella nostra intimità, nella nostra stanza, con la porta chiusa. Dio conosce già i nostri pensieri e le nostre necessità. Per quello dice non sprecare parole, perché Dio già conosce le nostre necessità. Fratello Giuseppe, ti chiedo perdono. Le mie parole non vogliono essere un rimprovero. Come potrei solo pensare di rimproverare una persona che ha donato la sua vita alla evangelizzazione?
Va bene, non ho problemi a ricevere correzioni, però qui adesso entriamo nelle dottrine. Quindi praticamente sto fratello sta dicendo che va bene ripetere le preghiere?
E specialmente la preghiera al Padre Nostro è una preghiera che Gesù ci ha lasciato. Ha detto: pregate così.
Purtroppo, vedi, succede oggi che il diavolo ha sostituito l'obbedienza alla parola, ai comandamenti, con la ripetizione delle preghiere.
Ma quello sì, è vero.
Capisci? È un inganno praticamente. Che comunque, come si fa a sapere quando, per esempio, delle scritture non sono troppo chiare, eccetera? E innanzitutto Gesù non ha detto: quando pregate ripetete così. Infatti in Matteo 6 ha insegnato contro il ripetere. Infatti Gesù dice nel Nuovo Testamento: lui è il nostro esempio, dobbiamo
sì.
fare come fa lui.
Ok, sì, quello
quindi,
sì.
Il suo esempio è, qual è il suo esempio? Quante preghiere ha ripetuto Gesù?
No, non ha ripetuto le preghiere.
Nessuna?
No.
E vabbè, lui era Gesù, d'accordo, è un'eccezione. E i discepoli e gli apostoli quante preghiere hanno ripetuto?
Non lo so.
Ma dai, lo conosce il Nuovo Testamento? Nessuna.
Non dice che hanno ripetuto le preghiere, però se hanno pregato a Dio, al
Padre. È logico,
padre.
Ma non è che ripeti una...
No,
una
preghiera.
Sai come fanno certi capi di chiesa, vanno in televisione davanti al microfono con un pezzo di carta scritta. Quindi ripetere io sono contro, ma non io. Gesù in Matteo 6 dice: non ripetete come i pagani. Va bene? Allora... Poi un'altra cosa, in tutto il Nuovo Testamento non vediamo nessuna parte uno che ripete il Padre Nostro. Capisci?
E come mai?
E perché non è le preghiere ad essere ripetute, è un esempio. Gesù sta dicendo: quando pregate, pregate così. Quindi, prima di tutto lodare il Signore, entrare alla sua presenza con lodi.
Mm-hmm.
Okay? Sia lodato il tuo nome, ma non è che devi ripetere lodato il suo nome, tu devi lodarlo. Dice: Signore, ti lodo perché hai creato la terra, ti lodo che mi hai dato una famiglia, ti lodo che mi hai guarito, ti lodo che mi manca una gamba, ma ti lodo che ce n'è ancora una. Lo lodi per qualcosa, capisci? E poi presenti la tua petizione. Dice: Signore, oggi mi serve l'affitto, Signore, mi serve la salute, devi guarire la spalla di Martina, devi guarire la malattia di questa sorella. E lui ti dice: dai questa sorella del pane. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ma scusa, se tu c'hai già il pane sulla tavola in abbondanza, cosa continui a pregare per il pane? Magari ti manca, che so, la salute, magari ti manca la saggezza, come faccio a evangelizzare oggi?
Sì, il pane può essere qualcosa simbolico, il Signore provvede i nostri bisogni.
Sì, ma diciamo non esistono queste preghiere in tutta la Bibbia, anche il Vecchio Testamento, non esistono due preghiere ripetute, non esistono due foglie di albero, due impronte digitali, due iris negli occhi che sono identici, non esistono due gocce d'acqua che sono identiche, in tutto l'universo non esistono, Dio odia le fotocopie, la fotocopiatrice è un'invenzione del diavolo, non ci sono fotocopiatrici in cielo, fotocopiatrici riservano qui in questa terra, in questa valle, in questa pozzanghera di lacrime che siamo, capisci? Quindi il Padre Nostro è un esempio, devi quando cominci a pregare, loda il Signore, poi chiedi quello che ti serve e poi dice: perdona i nostri peccati come noi perdoniamo gli altri. Ora, se tu per esempio prima di pregare hai avuto una riunione di preghiera con i fratelli e magari hai fatto una comunione e confessato i tuoi peccati, cosa vuoi pregare per i miei peccati? Hai già pregato mezz'ora prima? Quindi capisci? Il Padre nostro è un esempio, non deve essere... Guarda, leggi, guarda, ti sono scritto Atti 4, 23.
Atti 4, 23.
Sì. Guarda, qui adesso ti porto, Atti capitolo 4, un esempio come pregavano gli apostoli, va bene? Okay. Vuoi sapere come si prega? E poi guardiamo la Bibbia, mica devo guardare una chiesa, una religione, come pregano loro. Quale religione imiteremo, copieremo e fotocopieremo per pregare? I Geova, i cattolici, i protestanti? Chi è che prega nel modo giusto? Ma secondo me nessuno di noi, io non ho mai pregato nel modo perfetto. Va bene, solo Gesù pregava perfetto, noi stiamo imparando a pregare. Allora, cerchiamo di imparare dagli apostoli che pregavano bene. Okay. Atti 4, 23 in avanti.
Atti 4, 23. Rimessi quindi in libertà, vennero ai loro e riferirono tutte le cose che i capi dei sacerdoti e gli anziani avevano dette.
Gli avevano proibito di evangelizzare. 24.
Udito ciò, essi alzarono concordi la voce a Dio e dissero: Signore, tu sei colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi.
Quindi cominciano lodando il Signore, quindi seguono l'esempio del Padre nostro, no? Andiamo.
Sì. Colui che mediante lo Spirito Santo ha detto per bocca del tuo servo Davide, nostro padre, perché questo tumulto fra le nazioni e i popoli meditano cose vane? I re della terra si sono sollevati, i principi si sono riuniti insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Proprio in questa città, contro il tuo santo servitore Gesù che tu hai unto, si sono radunati Erode e Ponzio Pilato, insieme con le nazioni e con tutto il popolo di Israele, per fare tutte le cose che la tua volontà e il tuo consiglio avevano prestabilito che avvenissero.
Ecco, un esempio perfetto di come si prega. Allora, il prossimo passo lo vediamo qui. Loro presentano il problema. Signore, ho un problema, una malattia, un cancro, una prigionia. In questo caso ci proibiscono di evangelizzare.
Sì.
Ecco un esempio che quando noi non dobbiamo sottometterci all'autorità del mondo, quando? Quando questo va contro alla parola di Dio.
Sì.
Che prossimo.
29. Adesso, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunziare la tua parola in tutta franchezza, stendendo la tua mano per guarire, perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del tuo santo servitore Gesù.
Ecco, quindi vedi, non dico dacci oggi il nostro pane quotidiano. E ce l'ha già il pane, cosa continui a chiedere pane? Dice, allora cosa devi chiedere? Chiedi quello che hai bisogno. Sì. Cosa hai bisogno? Una guarigione, una resurrezione, hai problemi finanziari, hai problemi di persecuzione, qui è persecuzione. Quindi, Signore Gesù, ci perseguitano, dacci potenza per fare segni, prodigi, mediante il nome di Gesù Cristo. 31. E Dio gli mette il timbro di, in questo caso, in eccezione, Dio mette il timbro di approvazione a questo tipo di preghiera. 31.
Dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano riuniti tremò, e tutti furono riempiti dello Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza.
Ok, Dio seduto sul trono, cosa ha fatto? Ha schioccato le dita e ha detto, angeli, esaudita la preghiera, quando Dio schiocca le dita c'è il terremoto. Va bene. Come pregava Gesù? Matteo 11, andiamo al 25. Sì. Un esempio di come pregava Gesù. Cos'è che pregava Gesù? Un esempio, mica... se lui insegna di ripetere una preghiera, è logico che dà l'esempio di ripeterla. Che noia, però, grazie a Dio che non è così la storia. Matteo 11, 25.
Matteo 11, 25.
Come pregava Gesù?
In quel tempo Gesù prese a dire: Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto.
Ok, così pregava Gesù. Come pregava? Parlava?
Dal cuore.
Parlava? Va bene? Tu prova ad andare al tuo principale dove lavori, nel tuo ufficio, e dire: Buongiorno, signor capo ufficio, lodi a lei e all'industria, che bel giorno oggi, piove, nevica, c'è il sole, quello che è. L'indomani vai e ripeti la storia. E lui dice, ma ti funziona il cervello? Ogni giorno vieni qua e mi dice: Buongiorno, oggi che bella neve, che oggi non neve, vedi che non nevica, c'è il sole? Senti, vatti a trovare un altro lavoro, ciao, se sei fuori di mente.
Ma voglio chiedere, se uno prega il Padre Nostro con sincerità, con tutto il cuore, è sbagliato?
No, se lui, se questa è la sua fede, che gli hanno insegnato a pregare, come fanno i testimoni di Geova, i cattolici, o i protestanti, o gli ortodossi, o i mormoni, Dio guarda il cuore. È logico che, perché c'è gente che va a Međugorje, leggevo un articolo a Međugorje, e dice che è guarito. Ma è logico, perché a Međugorje c'è anche Gesù, mica c'è solo il diavolo a Međugorje, c'è anche Gesù. Se tu vai a Međugorje, che la fede in Gesù guarisce anche là. Ma non perché per via di Međugorje, sì, ma nonostante.
Sì.
Allora, vado, dammi un'altra scrittura che va bene, Matteo 21, guarda che va bene con questo, guarda. Matteo 21, verso 22, ce l'hai?
Sì, Matteo 21, 22. Tutte le cose che domanderete in preghiera, se avete fede, le otterrete.
Giacomo capitolo 4, altra scrittura. Cosa dice qua Gesù, Matteo 21, 22? Tutte le cose che domandi in preghiera, se avete fede, le otterrete. Cosa vuol dire tutte le cose? Non vuol mica dire solo pagare per il pane, dacci oggi il pane quotidiano, tutte le cose. Quindi Gesù non sta dicendo pregate sempre per il pane quotidiano, sta dicendo tutte le cose. Va bene? E anche se tu non hai pane, però magari ti vuoi uscire da un carcere, da una prigione, cosa perché hai pane? Gesù, non ho pane, ma cosa mi interessa? Fammi uscire da questa prigione perché voglio andare a lodarti, benedirti, ringraziarti ed evangelizzarti dappertutto. In questa prigione sono stanco di evangelizzare scarafaggi, le zanzare, le formiche e le mosche. Voglio andare a evangelizzare le pecore.
Amen.
Ok, leggi.
Giacomo 4, verso 3.
Sì. Domandate
e non ricevete
perché domandate male. Stop. Allora, quindi cos'è questo? Voi pregate ma non ricevete. Hai visto mai chiese che pregano male, preghiera, sì, non superano il tetto?
Sì.
Ok? E non superano il tetto perché preghiere sbagliate. Infatti c'è un comandamento qua, l'apostolo Giacomo, che era fratello di Gesù, questo, va bene, che poi si sono convertiti i fratelli, e mica sono rimasti sempre caproni, Allora dice Giacomo, dice, domandate e non ricevete, perché?
Perché domandate male.
Domandate male.
E come dobbiamo domandare?
Capisci? E certo, se tu vai a dire, Gesù guariscimi nel nome di San Pietro, Dio guariscimi per l'intercessione della madre di Gesù e anche della zia, già che ci sono. Ma è il modo sbagliato, perché? Perché nella Bibbia non c'è. E adesso non scrivetemi, tu mi hai offeso perché non mi toccare la madre, ma quando sento tocca la madre?
Parliamo della madre dopo, perché viene anche questa parte della Madonna. Adesso fammi sapere come dobbiamo domandare, qual è il modo giusto di chiedere in preghiera?
Esattamente come Gesù ha detto, dacci oggi il pane quotidiano, se ti manca il pane, ma se ti manca il formaggio, cosa preghi per il pane? Mica puoi mangiare solo pane per sempre, un po' di companatico. Uh-huh. E se c'hai uno e l'altro, cosa ti manca? Guardati intorno. Ah, non ho soldi per l'affitto. Pregherai per i soldi dell'affitto. E poi che altro? Non ho macchina. Gesù provvede una macchina. Io una volta andavo in giro con l'autostop a evangelizzare, non avevo soldi, perché ero tornato in Italia, stato fuori qualche anno e mi ero venduto tutto per pagarmi il biglietto all'aereo. Dopo alcuni anni ritorno in Italia e andavo in giro con l'autostop a evangelizzare. Poi ho detto, Gesù, guarda, io ho bisogno di una macchina. La patente ce l'ho. Come passo davanti a un negozio che vendevano macchine, entro dentro e grido, avete una macchina missionaria? E questo seduto al tavolo a 20 metri fa, come? Una macchina missionaria? Fa, si avvicina, non capiva questo, che marca sta cercando? Non esiste macchina missionaria. Dice, io mi sono seduto e ho spiegato, guardi questo, quell'altro, pregato con lui, questo ha capito che era un missionario, e questo mi viene, non ce l'ho la macchina, ma ti mando da uno che, mi ha mandato da un altro che va, lunga storia, ho già raccontato questa storia,
sì, sì.
Mi ha portato in cantina, c'era una cinquantina di macchine tutte usate, fa scegli quella che ti piace.
Wow.
E Gesù ha provveduto una macchina, una Citroen con la quale sono andato poi a evangelizzare in Serbia, e Ungheria, Romania, quella zona lì.
Sì.
Gloria a Dio?
Gloria a Dio.
Cosa prego? Dico, Signore, dammi del pane, se ho quattro sandwich in tasca. Va bene?
Amen, amen.
E, allora, mi serviva una macchina, hai chiesto, Signore, sì, ho dato il tuo nome, dammi oggi la mia macchina quotidiana. E mi ha dato una macchina che mi ha aiutato. Oh, ecco qui John. Ciao, John.
Ciao.
How's it going?
Good.
John è venuto con una sedia, si è seduto vicino a fratello Giuseppe.
Ok, good. Ha portato il gatto? Mi ha portato il gatto. Vedi, John o Giovanni se preferite, lui non mica deve bussare per entrare, lui è il principe. Lui prima entra e poi chiede, anzi non chiede neanche. So John, would you have to tell our friends here who are listening?
I don't know.
You have to tell them some loving words, something sweet?
Yeah, but then give me that. I need to talk.
Okay, here it is. Okay. Dice, dammi quello, vuole il mio microfono. Ok, eccolo qui il microfono. Vai.
That we love you very much.
Mi traslate, voglio dirvi che vi amo molto e...
And we were praying for you and...
Che abbiamo pregato per voi e...
And we do a lot of good stuff to the poor and give them clothes.
Dice ultimamente siamo andati a visitare famiglie per regalare dei vestiari o materiali vari.
And we have Paul who helps with the cow and.
Dice Paul il fratello maggiore 7 anni. No, sto confuso.
Come 7 anni?
No, sto confondendo con l'altro. 10 anni. Cosa fa Paul?
We have Paul to take care of the animals.
Allora, Paul sta aiutando e lui sta aiutando con gli animali e con la mucca. Infatti Paul e Paolo c'ha un talento grandissimo con gli animali, è un cowboy perfetto.
And we have animals that Paul takes care of, yeah. Really good all the time. One sheep always comes to me and Paul.
Ok, dice che Paolo è bravissimo con gli animali e quando vanno dentro un ovile, abbiamo un ovile con delle pecore, c'è una pecora che va sempre da loro, perché voi ci date l'erba, portate l'erba, because you give them grass to eat?
Because a sheep keeps on coming to me when I come and visit him. So all sheep, when I start running after a lamb, they start running, pushing, jumping over sheep and lambs.
Dice they want to run. Quando vanno nell'ovile, le pecore ne fanno di tutti i colori.
And we have a dog that killed a lot of sheep.
No, didn't kill. Bite. It was biting. Didn't kill the sheep. It was biting the sheep.
Biting the sheep, yes. And the cow.
Dice il nostro cane è un pomonello e lui dava morsi alle pecore e anche alla mucca.
The cow Amleta keeps on getting scared of.
Però il cane dopo si spaventa anche dalla mucca.
Because one time I went inside the cow's pen and Leila was inside eating the cow's concentrate.
Ok, quindi sono entrati dentro mentre la mucca era spaventata, eccetera, eccetera. Ok, anything else? Because we need to close now.
John, are you having a lot of fun with the animals?
Yeah.
Dice, ti stai divertendo con gli animali?
Yes.
Yes, thank you,
okay,
John.
Okay, so I give you a big kiss and let you go. Ciao. God bless, I love you.
I love you too. Sì. Goodbye.
Dice, vi voglio tanto bene, Dio vi bene. Ciao.
Thank you, John.
Finished recording?
No, we're still live. Siamo ancora in diretta, John.
Yeah. Okay, you can play.
Thank you for your visit.
Okay, you can play with your cats. I'll take my mic back. Angela, te la parola.
Allora.
Grazie per la visita, Giovanni. Allora.
Stavamo parlando come pregare. Qual è la maniera giusta di pregare a Gesù? E ci spiegavi che dobbiamo parlare del cuore, sinceramente.
E non ricevete perché domandate male. Va bene?
Sì.
Quindi, guarda, dammi un'altra scrittura, Giovanni 16, 23. Ok, you can go play somewhere else now. Ok, fine, you can stay here, good. Giovanni vuole rimanere tutti i costi qui insieme a noi, rimani pure. Ok, you can stay, be a good boy, ok?
Yeah.
God bless you.
Giovanni 16, 23. In verità vi dico che qualsiasi cosa domanderete al Padre nel mio nome, Egli ve lo darà.
Quindi la preghiera giusta è nel nome di Gesù, non è la cattolica o la protestante,
sì.
È nel nome di Gesù.
Sì, è vero.
Che nel nome di questo santo, di quel santo, l'intercessione di quel santo speciale, niente affatto, è solamente nel nome di Gesù, non dice qualunque cosa domanderete per intercessione del santo protestante o della santa cattolica, no, nel mio nome. Non è venuto Gesù a morire in croce perché gli serviva intercessione, cerchiamo di svegliarci, d'accordo?
Amen.
Prossimo,
continuo a leggere il messaggio di Luca. Domenica hai parlato anche della Madonna. In parte hai ragione a dire che si finisce per osannare la madre dimenticandoci della cosa più importante, il figlio Gesù. È vero che solo Cristo è il mezzo unico per la vita eterna, ma il tuo giudizio su Maria, a mio avviso, è stato troppo duro. Lei, con quel sì all'angelo, ha permesso a Gesù di venire al mondo. Che coraggio quella ragazzina nel dire «Avvenga di me quello che ha detto il Signore!» Chi oggi saprebbe prendersi un fardello così grande? Poi riguardo al fatto che per alcune chiese sia definita madre di Dio, in parte ha ragione quando dici che non c'è nulla sulla Bibbia che lo affermi esplicitamente. Ma la Chiesa, quella viva dei primi tempi, non la pensava così. Fu durante il concilio di Efeso in cui si definì Maria madre di Dio. Perché dunque quella volta ad Efeso lo Spirito Santo non è intervenuto quando hanno fatto chiarezza sulla natura di Gesù e di sua mamma?
Va bene, guarda, Dio ti benedica, fratello. Allora, il mio giudizio su Maria, tu dici, è troppo duro.
Sì.
Ma io non c'è niente contro Maria. Maria per me è una santa come tutti gli altri. Cioè non è né più né meno di San Pietro, di San Paolo. Mm-hmm. Cioè non puoi dire che lei è superiore a Pietro, Paolo e gli altri. Se proprio qualcuno insiste a fare proprio a tutti i costi, a tirare la corda che poi si rompe, e fare paragoni, beh, allora facciamo anche paragoni se proprio insistete. Bene, Maria non è la più grande, e mi dispiace per i fanatici, per quelli che fanno, come si dice, processioni, per quelli che vanno, prendono l'aereo ad andare a visitare la Maria di qua e di là, ma Maria non è la più grande santa. Questa qui è una storia dei religiosi, perché Gesù ha detto, nel Vangelo ha detto, Non c'è nessuno più grande di Giovanni Battista, ha detto. Infatti ha detto, tra i nati di donna, ha detto Gesù, nessuno è superiore di Giovanni Battista, ha detto Gesù. Mm-hmm. Quindi Maria da cosa è nata? Da uomo o da donna?
È da donna.
Da donna, quindi anche Maria è nata da donna.
Certo.
Quindi Maria non è superiore a Giovanni Battista, punto. È una grande santa, ma benissimo, io non posso avvicinarmi alla sua santità, a San Pietro, a San Paolo, io sono un santo piccolino. Perché chi crede è santo, dice nella Bibbia, dove lo dice? 1 Pietro 2,9, chi crede è santo. Beh, santità non vuol dire perfezione perché ti fanno una statua e diventi santo. No, santo vuol dire uno che crede in Cristo, ciao, finito, uno che è salvato. Allora, e quindi Gesù, quando Gesù dice che Giovanni Battista è più grande di tutti i santi, già l'ha messo, già Madonna non è più grande, quindi non sono io e non sono duro con la madre. Non sono duro con la madre di Gesù, assolutamente, la amo moltissimo come tutti i santi, ma odio quella l'idolatria. Se uno mi fa una statua a San Giovanni Battista e mi dice ehi, ci serve la sua intercessione, no, sbagliato, perché dice 1 Timoteo 2,5, intercessione è solo Gesù, nient'altro che Gesù,
sì.
Nessun altro che Gesù, quindi le altre sono false dottrine. Quindi sono duro con le false dottrine, non con Maria, d'accordo?
Sì.
Ci siamo fino a qui. Allora, poi gli dice, lei con quel sì all'angelo ha permesso a Gesù di venire al mondo. Vabbè, ma abbi pazienza, ma una donna che dice, d'accordo, accetto di rimanere incinta, eccetera, non è superiore, che so, a Pietro che si è fatto crocifiggere anche a testa in giù. Non è superiore per quello, cos'è più dura, rimanere incinta o farsi tagliare la testa, o farsi torturare, o farsi gettare leoni? Maria non ha passato questa esperienza, quindi perché mi dice che è superiore agli altri?
No,
è uguale agli altri santi, Dio la benedica.
Non ha detto che è superiore agli altri, ha detto che è una donna speciale, una donna di Dio che ha detto sì a Dio.
Va bene, ma non è più speciale di uno che si fa gettare leoni.
Sì.
Giovanni l'Apostolo si è fatto gettare in un calderone di olio bollente a farsi bollire, che poi Dio l'ha salvato, ma nell'olio è andato.
Sì.
I cristiani si sono fatti torturare. Capito? Apocalisse 2,10, avrai tribolazione 10 giorni in prigione, il diavolo continua fino alla fine, avrà una corona di vita. Cioè, per me è assolutamente non cristiano fare paragoni. Pietro è meglio di Paolo, Paolo è meglio di Pietro. La Madonna è la più alta, ma anche dove è scritto che Paolo è meglio di Pietro e che Pietro è meglio di... Dove è scritto? Perché devi fare paragoni?
Sì, non dobbiamo fare paragoni.
Smettiamo questi paragoni che Paolo è meglio di Pietro, ma perché devi fare il paragone? Solo Dio sa.
Sì, non dobbiamo fare
paragoni,
è vero.
Quindi smettiamo questa storia che la Madonna è più in alto. Dove è scritto? Madonna è una santa come gli altri, in cielo riceverà di più di uno e meno dell'altro, non si sa.
E Dio lo sa.
Dio lo sa.
È vero, sì.
Fratello Giuseppe è meglio di fratello... Franchino, ma cosa ci interessa se Franco, Giuseppe, va bene?
Sì, allora chiede perché ad Efeso lo Spirito Santo non è intervenuto quando hanno fatto chiarezza sulla natura di Gesù e di sua mamma.
Ma lo Spirito Santo non interviene nelle nostre decisioni,
ma come
perché
mai sennò no?
Siamo dei robot. Ma perché lo Spirito Santo non è intervenuto per fermare Giuda? Perché lo Spirito Santo non è intervenuto per fermare Anania e Safira, tranne che è intervenuto per ucciderli? Perché lo Spirito Santo non è intervenuto quando Pietro ha rinnegato Gesù 3 volte? Ma lo Spirito Santo ci dà la scelta, va bene? Lo Spirito Santo ci dà la scelta, infatti leggi Apocalisse 22 verso 13, credo. Leggi quella.
Apocalisse 22?
Sì.
Verso 2?
Verso 13.
Verso
22,
13. 13. Ah, yeah. Io sono l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo, il principio
Aspetta,
e la
sbagliato.
Fine.
Verso 11, allora.
Chi è ingiusto continui a praticare l'ingiustizia. Chi è impuro continui a essere impuro. E chi è giusto continui a praticare la giustizia. Chi è santo si santifichi ancora.
Ok, perché lo Spirito Santo non interviene? Guarda, secondo Tessalonicesi 2, capitolo 2.
Ma quando tu preghi che il Signore ti guida, che ti parla, ti mostra la sua volontà, tu non pensi che lo Spirito Santo interviene?
Se io lo cerco.
Se tu lo cerchi?
Sì, certo.
Ma quelli a Efeso sono riuniti per cercare la volontà di Dio, erano cristiani, hanno fatto decisioni per la fede, per il futuro del cristianesimo.
D'accordo, ma allora vai in la terza epistola di Giovanni allora.
Terza.
Ecco, terza epistola di Giovanni, leggi cosa dice.
Ok, aspetta.
Verso 9.
Terzo Giovanni 1:9. Ho scritto qualcosa alla Chiesa, ma Diotrefe, che aspira ad avere il primato tra di loro, non ci riceve.
Ok, allora, Diotrefe è il pastore di una Chiesa, va bene?
Sì.
Quindi la Chiesa si riunisce, no?
Sì.
Si consigliano?
Sì.
E lo Spirito Santo perché non interviene a fermare questi qui fuori binari?
Ma io penso che interviene.
Eh no, questi qui non ricevevano l'Apostolo.
È perché loro hanno deciso di non ubbidire allo Spirito Santo.
Ecco.
Però non è che lo Spirito Santo non interviene.
Esatto.
Loro che non vogliono
Esatto. Perché lo Spirito Santo non interviene ogni volta che la Chiesa ha fatto decisioni sbagliate? La Chiesa Cattolica ha fatto riunioni di qua e di là per mandare crociata a fare le guerre contro i musulmani. Perché lo Spirito Santo non è intervenuto? La Chiesa Cattolica bruciava la gente viva sui roghi perché leggevano la Bibbia e si lo facevano col consiglio di tutti, eccetera. Cardinali e compagnia bella. Perché non interviene? Le chiese protestanti sono riunite a fare guerre di qua, a destra e a sinistra, le chiese in grandi unità, le chiese evangeliche e poi per benedire Hitler, aiutare Hitler, sostenere Hitler. Perché lo Spirito Santo non è venuto a fermarlo? Lo Spirito Santo non ci forza, lo Spirito Santo solamente quando digiuni, preghi, ti disperi, piangi, con la faccia a terra, prendi la corona, la butti via e dici Gesù guarda non c'è più corona, sono nudo davanti a te, mostrami, digiuno, prego, mi strappo i capelli, mi strappo i vestiti, mi strappo il cuore. Spirito Santo piano piano con la voce dolce, così sottile che viene subito superata dalla nostra mente carnale, se non ci disperiamo, Spirito Santo ci parla. Ci siamo. Quindi a Efeso, poi quando dice, cosa dice qua di Efeso? La Chiesa, ripeti lì.
Fu durante il concilio di Efeso in cui si definì Maria madre di Dio. Perché dunque quella volta ad Efeso lo Spirito Santo non è intervenuto quando hanno fatto chiarezza sulla natura di Gesù e di sua mamma?
Sì, e quel concilio non erano gli apostoli la prima chiesa, eh?
No.
Questo è successo dopo, molto tempo dopo, non c'è la data esatta, ma è successo tantissimo tempo dopo. Ma lo sai quante riunioni le chiese hanno fatte, cattoliche, protestanti, che lo Spirito Santo gli sussurrava ma loro non volevano ascoltare? Lo sai quante chiese si consigliano oggi, pregano oggi e però sono fuori binario?
Sì,
ci sono profeti, in ogni chiesa ci sono profeti, però non li fanno fiatare, tranne che se profetizzano per la gloria del pastore, per la gloria dell'edificio morto, per la gloria di una specifica setta, per la gloria di una specifica religione. Se le profezie non sono a favore, a lustrare le scarpe al pastore, non li fanno fiatare. Perché lo Spirito Santo interviene? Lo Spirito Santo, secondo Tessalonicesi 2, dice perché non aprono il cuore l'amore della verità, Dio manda inganno, errore, affinché siano giudicati e condannati, secondo Tessalonicesi 2. Spirito Santo non è mica giocattolo. Spirito Santo interviene, interviene, ci sono profeti. Apocalisse capitolo 2 dice Jezebel, la fornicatrice Jezebel, dice ho cercato di portarla a pentimento, ma non vuole ascoltare, adesso io gli do la butto sul letto di malattia e i suoi figli li uccido. La Chiesa di oggi, di Spirito Santo, sta parlando un pochettino anche attraverso di me, e meglio di me attraverso altri, siamo molto pochi però. Le Chiese ascoltano? No!
No, no. Anche chiamano, la parola scritta chiamano, che è chiara.
Ci chiamano del diavolo, questo o quell'altro.
Sì.
Va bene?
Sì, è vero.
Quindi, ecco, questo è gloria al Signore.
Finisco il messaggio da parte di Luca? Mm. Quando tornerò in Congo... perché Luca ci ha scritto che lui si occupa di realizzare impianti petroliferi, okay. Adesso in Congo.
Dio lo benedica, preghiamo per lui.
Sì, è stato in Congo anche durante l'epidemia di Ebola.
Ok.
E dice, quando tornerò in Congo, parlerò ai congolesi di Gesù. Ho già parlato un po' con loro. Purtroppo il mio francese non è buono e non riesco a comunicare come vorrei. Avete suggerimenti da darmi?
Il mio suggerimento, guarda, noi ti possiamo aiutare con la nostra radio. Noi abbiamo, la nostra radio trasmette in quante lingue adesso? Abbiamo programmi, chi più chi meno.
3-4 lingue?
In 4 lingue.
Ma quindi. Certamente ci sono i fratelli che fanno traduzioni in russo, in tedesco, sì. Adesso anche in polacco, una sorella.
Sì, totale quante lingue più o meno?
Non lo so, 7-8 lingue.
7-8 lingue, alcune lingue stanno piano cominciando, Dio benedica questi piccoli angeli che stanno traducendo. Incoraggiamo a chiunque parla... Una seconda lingua, fatecelo sapere che Gesù ha bisogno di voi. Amen. Allora abbiamo la seconda lingua che abbiamo tantissimo è l'inglese. Prima era la prima, l'italiano la seconda, adesso l'italiano hanno superato gli inglesi.
Sì.
Per qualche motivo l'unzione di Dio per quanto riguarda noi si è spostata sull'Italia, gli italiani sparsi nel mondo. Quindi l'inglese è diventato al secondo posto. Io benedico gli italiani, gloria al Signore.
Affamati per la parola.
Mi ha rimandato in Italia, Signore. Allora, quindi noi ti possiamo aiutare in Congo, credo che parlano francese lì.
Sì.
Beh, senti, noi francesi siamo un po' a terra, perché di pecore in Francia ce ne sono pochissime. E per favore, se c'è qualcuno che può tradurre in francese, fatevi avanti, Signore, perché il tempo è corto e se parlate francese Gesù vi chiederà conto di questo talento. Allora, vedi chi parla inglese chi si o una delle lingue della nostra radio, che abbiamo 6-7 lingue, e chi si sintonizzino. Va bene? Qui ci sono dei fratelli in Sud America che abbiamo evangelizzato e ci sono che stanno imparando italiano per seguire i programmi in italiano, vero? C'è questa dolce sorella in Perù,
sì,
che ha detto che verrà a visitarci, tra l'altro.
Ha imparato italiano per sentire la radio.
Guarda, ci sta seguendo, perché non la saluti?
Ah, milagros! Te queremos mucho! Un abbraccio también a Karim!
Amen! Dios las bendiga, hermanas!
Amen!
Le recordamos con mucho cariño, mucho amor. Sabemos cómo usted ama al Señor de toda sinceridad.
Amén.
Gloria a Dios. Esperamos de verle pronto. Amén.
Sí.
Gloria a Dios. Angela, a te la parola.
Facciamo un'altra pausa musicale.
Ok.
E dopo voglio.
Allora, a te la chitarra.
No. A Marcello Marocchi la chitarra. Canta meglio di me.
Gloria a Dio. Ci dai una maroccata adesso qui.
Sì.
Dio benedica Marocchi. Io non l'ho incontrato, ma chissà che un giorno mi scrive così gli do un po' di benedizioni. Chi c'ha il suo indirizzo, diteglielo, c'è fratello Giuseppe che ti vuole benedire, scrivigli.
È vero, sì.
Alleluia, alleluia.
E dopo ascoltiamo una testimonianza audio da parte di Giulia, che ultimamente è una evangelizzatrice
infuocata.
Sì.
Questa ragazza,
Dio la benedica.
Guarda, ha proprio preso l'unzione, come dice, i violenti lo prendono con la forza. È uscita da situazioni tremende e adesso è a cavallo, sul cavallo, e sta andando col vento. Giulia, ti amiamo moltissimo.
Ascoltiamo prima Marcello Marocchi, Tu lo sai che ti amo.